vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
Ed è cominciata adesso la puntata numero 117 di Benvenuti tra i rifiuti.
E quindi benvenuti, proprio letteralmente.
Vi diamo il benvenuto tra i rifiuti. E intanto un bel pezzone. Ed eccoci qua, ricordando agli ascoltatori che siamo in una nuova localizzazione. Siamo stati a calci in culo, abbiamo dovuto andare via da dove eravamo, quindi una serie di vicissitudini difficilissime da affrontare, ma che abbiamo affrontato
in barba al freddo, in barba a questi bastardi.
È ripartito pure lo streaming. Abbiamo comunque altre difficoltà perché le circostanze ci portano ad essere in pochi.
Eh sì,
organico
decimati,
ridottissimo.
Come se prima eravamo in tantissimi.
Quindi partiamo con pochi articoli, anche perché non vogliamo parlare di Covid, ma ne parleremo lo stesso, perché è impossibile. Quindi gli altri articoli sono pochi. Ma cominciamo con internazionale, perché c'è questa notizia negli USA che, cita l'articolo di giovedì 3 dicembre dell'Arena, a rischio l'aborto legale. E il massimo tribunale del paese deve tornare a decidere sulla questione della storica sentenza Roe contro Wade del 1973. Si riaccende appunto quindi in America la battaglia per l'aborto, La Corte Suprema sembra orientata a porre nuovi limiti ai diritti delle donne e a sostenere la legge dello Stato del Mississippi che vieta l'interruzione della gravidanza dopo 15 settimane, mettendo così in discussione la storica sentenza Wade, che nel 73 legalizzò l'aborto nel paese, facendo da apripista per gran parte del resto del mondo. A contrapporsi sono quindi esponenti fuori, finché c'era questa sentenza, manifestazioni di attivisti detti qua per la difesa dei diritti civili e attivisti pro-life, quindi altre tensioni, dicono un po' di momenti di tensione, ma niente di che, però un clima teso che lascia presagire una nuova stagione di scontro sociale negli Stati Uniti, un clima che è facile prevedere e sarà esacerbato pure dalla prossima campagna elettorale per le elezioni politiche che ci saranno a giugno 2022. Dentro il palazzo della Corte sembrerebbe prevalsa la linea dei giudici costituzionali di nomina repubblicana, tre dei quali scelti dall'ex presidente Donald Trump, mentre Joe Biden ha ribadito il suo fermo sostegno ai diritti delle donne, acquisiti e consolidatisi nel corso dei decenni. In una posizione pro-aborto che di recente ha messo in rotta collisione anche con i cattolici americani, pur incassando le parole di Papa Francesco, che ha detto che non va negata la comunione a chi si schiera per l'interruzione della gravidanza, che quindi diciamo non si è reso favorevole all'aborto, però ha detto la comunione, possono entrare in chiesa lo stesso, possono fare la messa, possono fare tutto.
Anche senza tampone?
Quella del tampone, sì, un'altra questione, che però...
affronteremo a breve. Sì, per la chiesa sempre libera entrata.
E favorevoli a non andare oltre il via libera della legge del Mississippi sembra i più moderati, che appunto prevedeva il divieto di aborto oltre le 15 settimane, mentre invece i casi più restrittivi sono quelli del bando varato dal Texas che vieta l'aborto dopo 6 settimane. Negli ultimi 50 anni la marcia del progresso dei posti di lavoro rende ormai i diritti sull'aborto non necessari, superflui, visto che oggi per le donne è molto più facile combinare famiglia, lavoro, vita professionale e vita privata. Questa è la tesi portata avanti dalla Corte dei rappresentanti legali del Mississippi.
Mia la tua età della serie.
Quindi dicono che giustificano così la loro posizione. Diciamo che più o meno quello che è emerso è che infine saranno i singoli stati USA a decidere su materie come questa e non i giudici costituzionali che non sono eletti e dunque non rappresentano la volontà, la cosiddetta volontà del popolo. E l'unica voce un po' più contrastante è quella di Sonia Sotomayor, che ha puntato il dito contro chi vuole ridurre solo una dimensione legata alla fede religiosa a un tema come l'aborto, a danno di milioni di donne e del loro diritto di scegliere.
E dall'America ci spostiamo alla Germania, dove è in corso l'ultima botta della Merkel, che vuole rompere i coglioni per l'ultima volta, e se ne andrà lasciando un bel obbligo vaccinale, che arriverà attraverso la legge votata dalla Bundestag, e, confermando appunto le clamorose anticipazioni della vigilia. Insomma, si dice una stretta severa che partirà appunto con il suo che lascerà appunto le responsabilità al prossimo, al suo erede Scholz, e obbligo vaccinale e lockdown per i Novax, insomma, per i non vaccinati. E i non immunizzati saranno esclusi da gran parte della vita pubblica. E viene quindi prolungata la legge che doveva scadere il 15 dicembre, appunto, del lockdown generalizzato, verrà invece prolungata per consentire appunto ai governatori di decretare eventuali chiusure di negozi, ristoranti, scuole, eccetera, eccetera. E Giro di Vite prevede una regola un po', sembrerebbe quasi all'italiana, la regola la chiamano del 2G, dove sei vaccinato o guarito e sarà estesa a molti settori della vita pubblica. Quindi c'è, citando, la cultura e il tempo libero a livello nazionale saranno aperti solo a coloro che sono stati vaccinati o guariti. Una cosa che ci suona abbastanza comune, diciamo, l'abbiamo già sentita anche qui in Italia, e in barba già alle rivoluzioni, alle manifestazioni anche sfociate in violenza spesso che hanno colpito le altre parti dell'Europa. Abbiamo visto la settimana scorsa in Olanda e in Austria. E si dice appunto più o meno sulla stessa onda, un po' più moderato sembrerebbe in America, come abbiamo citato anche prima, di Biden, tra un aborto e l'altro, tra un casino e un altro, partiranno gli obblighi dei tamponi per chi entrerà negli Stati Uniti, a prescindere dal vaccino. Ha assicurato sul fatto che le case farmaceutiche copriranno il costo dei tamponi, promettendo un'accelerazione della campagna vaccinale. È una responsabilità patriottica, dice, non negare alle persone i diritti di base. Patriottismo o meno, mi sembrerebbe insomma consolidato non negare i diritti di base a nessuno. Si auspica, lì che dice, speriamo che ricevano il sostegno bipartisan sia dai repubblicani che dai democratici, quindi sì, promette e spera, speriamo che vada tutto bene. Intanto, appunto, tornando alla Germania, la vecchia Merkel se ne va e saluta su note sacre e punk, tra io lo virgoletterei perché di punk più di tanto non si tratta di un pezzo di Nina Hagen del 74 che le ricorda la sua giovinezza nella DDR. E saluta appunto a guardare sempre il mondo con gli occhi degli altri, sperando in un futuro radioso. Questa donna di ferro che ha rotto i coglioni per ben 16 anni di governo e che se ne va, dicono, senza controllando le sue emozioni, ecco, senza piangere neanche una lacrima, e riconfermando il suo ruolo di impassibile rompicazzo. E quindi non vediamo l'ora che te ne vai, chissà chi arriverà, probabilmente qualcuno peggio di lei, però è così.
Questo era il pezzo punk con cui la Merkel ha voluto salutare, diciamo punk televisivo. Adesso ci ascoltiamo almeno un pezzo di sempre del punk tedesco, un po' meno televisivo, un po' più punk, un po' più spesso contro il governo. Che la Merkel se lo sogna di notte quando fa gli incubi.
Instagram gibt es Probealarm, Paranoia in der Straßenbahn.
E augurando 100 di questi incubi alla Merkel, arriviamo in Italia che, in quanto a decreti e proibizioni, non è da meno. Il Covid ruberà il Capodanno, la pandemia appunto ruberà un'altra notte di San Silvestro alla nostra popolazione, che tanto nostra non è. La variante Omicron mette a rischio i festeggiamenti perfino in San Paolo, cioè perfino a San Paolo in Brasile. Vogliamo non essere da meno? No, assolutamente. Quindi marcia indietro a Capodanno, ripensare ai cartelloni dei vari concerti che eravate già pronti a farvi la vostra festa in piazza con le vostre star da capogiro, tutto ritirato, iniziano proprio a disdire un sacco di concerti in tutta Italia, da Roma a Milano, immagino anche qui, me lo auguro, anche qua a Verona, e, un sacco di leggi e ordinanze che alla spicciolata appunto arrivano già in numerosi comuni. Neanche il tempo di gioire per gli annunci dei vari concerti e siete già a fare un passo indietro. Tra i più rigidi delle varie restrizioni c'è Vincenzo De Luca della Campania, che dice è meglio evitare le occasioni di diffusione del contagio, insomma niente di nuovo, sempre le solite storie. Interessante, un po' curioso, un po' contorto, a Roma si decide di rendere obbligatorie le mascherine all'aperto nelle vie dello shopping fino alla mezzanotte del 31 dicembre. All'1 dicembre via, tutti via, si toglie, si fa gli auguri, baci e abbracci.
Ma forse il giornalista che spiega male, come spesso accade.
E la carta va.
Comunque insomma, il super green pass o no, niente festa di Capodanno.
Niente festa, va così, né ragazzi. Tra i buttè che dicono, vabbè, insomma, stiamo a casa a festeggiarlo. E allora di chi altro si incazza? I ristoratori. In Veneto parte l'allarme col Super Green Pass, si parla di, in tutta Italia si arrivano a 2,5 milioni di disdette per i vari cenoni natalizi e di Capodanno, una stretta che i ristoratori del Veneto, immagino di tutta Italia, non si sentono di sostenere. Hanno creato un'associazione, Veneto, l'associazione Ristoratori Veneto e Oreca, che non si capisce che cos'è Oreca. Il nostro Natale non è salvo. Parlare di normalità quando la capienza è ancora limitata al 50%, i costi di gestione aumentano per il caro bollette, significherebbe offrire una fotografia parziale e dimenticare cosa significhi lavorare per davvero. Io sono contento per i dipendenti di questi titolari che comunque pagati uguale lavoreranno sicuramente meno e non impazziranno dietro a sale piene di gente in balia del capitalismo più scemo. E che appunto potranno magari tirare un po' il fiato in questo contesto col Super Green Pass in arrivo, appunto non si può nemmeno usufruire dello sfogo, dicono, del plateatico esterno che dava almeno la possibilità di svagarsi, però Gasboro, in poche parole, fa freddo, quindi stai da stare in casa, oppure dentro, ma dentro non ci vai. Anche in solidarietà, dicono, di quelle 2 persone su 10 che non si sono vaccinate, disdiciamo tutti il cenone di Capodanno. Invitiamo anche voi a disdire qualsiasi cena che non avete mai prenotato, ma non fatelo. E insomma, dopo 2 anni di apertura a singhiozzo, di aiuti in percentuale irrisori, di ostacoli dovuti alle sempre più stringenti restrizioni, il governo ha proiettato, dice, troppe incombenze sulle spalle del nostro comparto. E col caro bollette che aumenta, il fuoco al culo è sempre più caldo, mentre qui fa freddo, loro si incazzano.
Comunque continua questa retorica che il Natale è soldi, il significato del Natale è soldi, quindi il Natale non è salvo perché non si riuscirà a fare soldi. Avanti così.
Il Grinch ce la sta per fare, è un passo.
Grinch Pass. Natale non si spende neanche col Super Green Pass. Disdicete, disdicete, non perché lo dicono i ristoratori, ma perché disdicete, disdire sempre.
Intasate le linee dei ristoranti per disdire i vostri appuntamenti.
E assolutamente non andate in quei posti che sono dei villaggetti di Natale dove vi fanno mangiare a tanti soldi come i mercatini di Natale.
State a casa, fate riposare quei poveri ragazzi ai banconi di questi poveri mercatini. Che poveri in realtà non sono, sono dei mercatini pieni di soldi, quindi non andateci.
Perché il Covid che ferma il paese è questo, cioè il Covid che ferma l'economia del paese.
Io volevo spendere.
Prima, anche se per quanto con le restrizioni si ferma anche fisicamente, quello di cui parlano è sempre l'economia. E intanto i vaccini comunque vanno avanti anche per i bambini. Si potrà dal 15, sembrerebbe, almeno in alcune parti d'Italia, vaccinare anche i bambini. Ma in che modo? In un modo divertente, dice qua questo articolo del 3 dicembre sulla Repubblica, perché giocolieri, clown, musicisti e pure autisti di trenini saranno nei centri vaccinali. Nelle prossime settimane chi deve organizzare feste per bambini avrà difficoltà a reperire animatori.
No.
Saranno quasi tutti nei centri vaccinali. Sì,
molti... Gli animatori?
Sì. Molte regioni puntano sull'intrattenimento per rendere la somministrazione più facile per i più piccoli. O come dice l'assessore alla salute del Lazio, Alessio D'Amato, per trasformare l'iniezione in un momento di gioia. Lo ripetiamo, per trasformare l'iniezione in un momento di gioia. Ieri è arrivata la comunicazione del commissario per l'emergenza, cioè il capo dell'esercito Francesco Figliuolo, riguardo all'arrivo del primo 1,5 milioni di dosi. Quindi è previsto per il 15 dicembre la partenza già da quel giorno in certe zone del paese, oppure quello successivo, dicono. Potrebbe esserci comunque qualche slittamento, ma ormai è certo che si anticiperà rispetto al 23 dicembre, che era la data prevista fino a pochi giorni fa. A gennaio, ha spiegato il generale Figliuolo, capo dell'esercito, sono previste nuove consegne. E comunque, esatto, le regioni, ogni regione ha messo delle programmato dei modi per muoversi con questi vaccini per i bambini.
Ad ogni regione la sua ordinanza, ma esatto. Purché sia gioiosa.
Eh sì, okay. Deve essere gioiosa, infatti si tratta di... insomma c'è chi sia logistico che proprio a livello appunto di animazione e a livello logistico, quindi la Regione Lazio ha preso dei presidi di ASL e poliambulatori, strutture quindi non enormi dove ci sarà un'accoglienza dedicata ai bambini, e nel Lazio ci si sta sbizzarrendo con le idee, dice quell'articolo. A parte l'animazione si pensa di regalare ai bambini un biglietto per il circo, ma senza animali, perché era scattata la polemica. Mentre a Fiumicino si sta organizzando un trenino natalizio. Stiamo cercando i cavalli per trainarlo.
Il circo senza animali, i cavalli per trainare, però il carretto, quelli sì.
Il trenino invece con gli animali, vabbè. Anche la Lombardia comunque pensa di creare uno spazio di divertimento e giochi per i bambini alla fiera, il posto più gioioso.
Un vaccino land, buco land.
E per il resto la regione metterà in piedi strutture dedicate in ogni ATS e promuoverà la possibilità di fare contemporaneamente la terza dose ai genitori e al primo figlio, solo al primo
primogenito,
che è il più importante,
biblico,
più importante di tutti i figli, ha la possibilità di fare il primo vaccino insieme al genitore, un modo per rendere più leggera la vaccinazione del bambino. A parte questi casi, comunque, i percorsi saranno separati. Anche la Campania organizzerà occasioni di intrattenimento, mentre dal punto di vista della logistica pensa di utilizzare prevalentemente gli hub già aperti, dove ricavare spazi dedicati ai bambini. Mi spiace che non ci dicono quale sarà l'intrattenimento della Campania, perché sono curioso. La Sicilia comunque si sta muovendo in modo simile, mentre invece in Emilia Romagna puntano sui pediatri. Saranno loro a recarsi nei centri vaccinali per fare l'iniezione ai più piccoli, come già avviene per adolescenti. Non si sa se i pediatri gli forniranno un vestito da clown anche a loro. Comunque devono ancora definire l'organizzazione le tre grandi regioni, che sono Piemonte, Veneto e Toscana, che stanno ancora facendo riunioni per disegnare il piano. E in questi giorni in Veneto si stanno incontrando i pediatri con
i clown,
con i clown probabilmente, e le commissioni anti-Covid. E la nuova ordinanza, comunque il nuovo decreto, non ha solamente messo il Super Green Pass, tra le varie regole era sfuggito anche a chi gestisce le case di riposo, che l'hanno scoperto lunedì, che ora i familiari devono pagarsi il tampone, perché per recarsi alle case di riposo serve il tampone, Super Green Pass o meno. E addio tamponi gratuiti, però. L'aggiornamento del piano di sanità pubblica della regione Veneto cancella la gratuità del test Covid-19 con cui i familiari di persone ospiti di strutture residenziali e semi-residenziali avevano bisogno per entrare. Insomma. Quando i direttori delle strutture si erano trovati tra le mani la delibera di giunta regionale 1544 dell'11 novembre scorso, avevano notato che il riferimento ai test gratuiti riguardava unicamente gli ospiti e gli operatori delle strutture. Ma avevano detto non pensiamoci, facciamo finta di niente, confidavano in indicazioni più dirette, e invece era proprio così. E le indicazioni più dirette le hanno fornite sabato i primi familiari che, recatisi al Covid Point dell'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, avevano scoperto dagli operatori che da lunedì i test sarebbero stati a pagamento anche per chi, con dichiarazione della struttura, si sottopone a tampone, misura appunto integrativa anche del Super Green Pass, per poter incontrare in presenza i propri cari. E gli utenti l'hanno scoperto solo una volta, tanti l'hanno scoperto anche dopo aver fatto, dice quell'articolo, tutta la coda, e arrivati in fondo alla coda gli hanno detto no, non puoi farlo perché non hai pagato, perché bisogna pagare anticipatamente tramite speed, smartphone o quel che è. È un malcontento generalizzato e che condivide in pieno, dice Carlo Bergamasco, il prete, diciamo, presidente della Fondazione Don Mazzotti d'Aprili, che gestisce varie RSA, tra cui quella di Monteforte d'Alpone, quella di Bolca, di Vestevanova, anche perché la comunicazione della nuova disposizione è arrivata da Lusca Rigera lunedì. È inaccettabile. È arrivata lunedì per lunedì stesso, in pratica, perché una decisione simile dimostra come non si abbia la minima idea di quanto grave sia il danno che si provoca. Chiede appunto che l'US9 fornisca alle case di riposo i tamponi, anche contingentati, e che trovi una minima compensazione economica. Nel solo interesse degli ospiti, dice, ai tamponi ci pensiamo noi. E dice che i funzionari regionali vengano a rendersi conto della situazione, dice che hanno vissuto il lockdown prima, il Covid prima, durante il lockdown, hanno visto progressivamente le persone morire dentro, spegnersi, precipitare nella depressione. Quando si capisce che la medicina più efficace è la relazione, ci sono famiglie che ne riescono a pagare le rette, mettere a pagamento anche il tampone vuol dire interrompere il legame che tiene in vita gli ospiti. E per concludere, questo prete dice: chi non vuole sottoporsi a tampone può continuare a vedere i suoi cari da un vetro, questa è la soluzione che hanno trovato, ma è ingiusto che si imponga a pagamento qualcosa che è ben più di una terapia, qualcosa che vuol dire vita. E al di là della retorica e del modo di parlare un po' da prete, c'ha anche ragione da un certo punto, insomma. Parlando sempre di sanità e di anziani, arriva un dai geriatri un appello, che è quello di evitare gli eccessi con i farmaci agli anziani. Se ne sono accorti adesso che tanti anziani sono imbottiti letteralmente di farmaci. Dicono agli anziani vengono prescritte troppe medicine, anche più di 10 al giorno. Così almeno per 2 milioni di over 65. Dice qua appunto il 75% degli over 60 prende almeno due medicine al giorno e il 30% degli over 65 prende più di 10 farmaci al giorno. Dice complice di questo anche magari l'invecchiamento della popolazione. Dice che dicono questi geriatri che 5 o più farmaci al giorno e terapie prolungate nel tempo possono comportare comunque pericoli per la salute e un grave spreco di risorse. Dicono anche che spesso questi anziani prendono 10 farmaci al giorno perché le prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui il farmaco si continua a prenderlo per anni come un'inerzia, per una sorta di inerzia terapeutica. E in molti casi ogni specialista aggiunge la propria terapia senza verificare le miliardi di terapie che precedente che uno sta già prendendo, spesso senza neanche verificare se possono andare bene insieme.
Questo sound da regolamento di conti, ci scrivono da Radio Brezel invitandoci appunto a fare una quadra sotto l'albero della Bauli. Siamo pronti con i Brezel quando volete.
Comunque intanto una curiosità per i nostri ascoltatori, una domanda, anzi avete notato che gli alberi di Natale quest'anno, senza parentesi, senza considerare quelli della Bauli classici, quelli su Porta Nuova, quelli in Piazza Erba, quelli giganti, quelli lì, quelli un po' più piccoli, più dislocati, tutta la della città, hanno avuto un rallentamento nel montaggio della punta dell'albero. Adesso si iniziano a vedere gli alberi completi, ma c'erano tanti alberi di questi qua in giro
tronchi, troncati,
senza la punta, che quindi sembravano tipo sì, delle campane,
del vetro o dei rifiuti qualsiasi, che insomma siete tutti invitati se trovate questi alberi mancati a a riempirli delle vostre monnezze. Andiamo avanti con articoli e news. E, ricordiamo, domani si svolgerà l'annuale cerimonia a Soave, dato che ricorre il 77esimo anniversario della fucilazione dei partigiani soavesi Ardineo Ceoloni e Matteo Benetton. Ai primi di dicembre del 1944, Danton, che aveva 20 anni per sé o 22, furono catturati in seguito a delazioni e portati nella caserma del Lupi, adiacente al Teatro Romano di Verona, e qui torturati giorno e notte. All'alba dell'8 dicembre del 44, dopo che dalle loro labbra non erano uscite confessioni né implorazioni di clemenza, furono fucilati dalla Brigata Nera. E domani quindi ci si troverà a Soave per un corteo che sfilerà le vie del centro cittadino in memoria di questi due ragazzi fucilati dalle Brigate Nere. Allora restiamo sull'Arena sempre, che appunto dopo gli appuntamenti ci ricorda dei futuri progetti didattici e non della provincia, no, delle zone limitrofe al centro. Parliamo della zona del Lazzareto, Porto San Pancrazio, per capirsi.
Dai, comunque,
sì,
ancora,
dai. È città.
Comune.
Comune, sempre di comune si parla, e di carabinieri purtroppo. Questa non la sapevo, esiste il reparto biodiversità dei carabinieri che ha promosso l'iniziativa, il progetto Un albero per il futuro.
Fa parte della svolta green.
Ah, la svolta green dei carabinieri, benissimo. E dove andiamo a tarmare le balle? Andiamo dai bambini, prendiamo i ragazzi delle scuole medie e prime superiori e facciamogli fare un giro al Lazzaretto, gli facciamo vedere come si riqualifica, noi gli facciamo vedere davvero qual è la riqualificazione, e piantiamo un sacco di alberi, dei frutteti, che fino a lì ci sta, e nella zona adiacente al Lazzaretto appunto, e li piantiamo e li geolocalizziamo. Questo sapore di controllo pure per gli alberi, come se potessero a un certo punto scappare o spostarsi.
Io li pianto, li geolocalizzo, va bene.
Li controllo finché non emettono un frutto, sto lì e li guardo. In poche parole, tramite un'app riusciranno a monitorare l'andamento e l'espansione del loro nuovo bosco, apprezzando contemporaneamente il risparmio di anidride carbonica che a tutela dell'ambiente, appunto, che gli alberi garantiranno. E un po' dei tamagotchi, però green, appunto, potrai controllare invece del tuo animaletto digitale, adesso controllerai il tuo albero stando seduto a casa.
Che è vero, ma non lo vedi.
Non esci, non serve uscire, non andare nel bosco, ci vai una volta assieme a noi, lo piantiamo e poi lo controlli da casa tua col tuo telefonino e sei contentissimo così. E, insomma, diamo in mano i telefoni ai bambini, è importante, soprattutto in un'ottica green.
Sì, va comunque in linea, dai, con quello che sta succedendo più o meno in tutto il mondo, cioè appunto più green, almeno detto, e a casa però, non disincentivare il beccarsi, andare al parco.
Esatto.
Ma con gli alberi comunque, gli alberi ci sono.
Sì, e parlano poi, sì, di uscire, però quello è per i più grandi. voi bambini dovete stare a casa col telefono, si parla del progetto della Fondazione Cari Verona, progetto Habitat, di valorizzare il patrimonio naturale della zona dell'Adige, del Lazzareto, e oltre al frutteto comune saranno varati dei percorsi di didattica ambientale per il riconoscimento delle erbe autoctone e la scoperta della vasta area appunto intorno all'Adige. E installeranno bagni e strutture in legno, non si capisce bene per cosa, lì nei pressi del Lazzaretto. Quindi se volevate andare a farvi in giro per i cazzi vostri, adesso troverete spessissimo gite guidate anche lì.
E comunque c'è da dire, sì, valorizzare la zona del parco all'Adige lì al Porto San Pancrazio, fino a una certa, perché abbiamo letto anche vari articoli qua venuti tra i rifiuti di alcuni progetti come quello della Lige Docs, che sarebbe appunto questo mega maxi centro sportivo super ultra che vorrebbe essere il più grande d'Europa e che prevederebbe comunque un bel restringimento del parco dell'Adige, e tanto che si era arrivati a dire in consiglio comunale che il parco dell'Adige era l'Adige e finiva lì con la banchina, e senza parlare del TAV che già sono iniziati i cantieri e noi hanno già anche lì smantellato un po' di cose proprio anche lì nella zona del Lazzaretto. E i lavori del TAV proseguono anche a San Martino Buonalbergo. San Martino Buonalbergo, dove c'è stato un battibecco in consiglio comunale dopo un reportage del TG2. Perché? Perché questo reportage del TG2 descrive San Martino come un'oasi di pace.
Oh, serviva il TG2.
Eh sì, e viene intervistato il sindaco, che appunto dice che è un'oasi di pace, ma c'è polemica. Perché una consigliera ha chiesto in consiglio comunale se tale ritratto non sia stato pagato, considerato ad esempio i cantieri TAV, ma il sindaco smentisce. Allora, in pratica, questo servizio giornalistico della RAI è diventato appunto la causa di questa ennesima botta e risposta fra il sindaco Franco De Santi, con la maggioranza San Martino Buonalbergo, e il gruppo di opposizione San Martino Domani. Il tema del contendere appunto stavolta è stato questo breve reportage dedicato al paese, che è stato trasmesso nel corso del TG2 delle 13 alla domenica del 21 novembre. Nel servizio si definisce San Martino come un'oasi di pace, un piccolo gioiello a pochi chilometri da Verona, uno dei polmoni più importanti della regione. E anche qua viene a dire polmoni, è una Lidl è comparsa da un giorno all'altro.
La TAV che corre!
Palazzoni e palazzetti che stanno venendo costruiti ogni giorno.
Rai 2, ripigliati.
E nell'intervento vengono raccontati il paesaggio, la ciclabile, la storia, la peculiarità culinaria del paese. E visto il contenuto edulcorato di tale servizio, la consigliera ha chiesto l'accesso a qualsiasi documentazione che abbia a che fare con tale evento. 4 giorni dopo, alla segretaria comunale Daniela Alessi, la consigliera Faccioli, che voleva sapere appunto se il servizio che è definito promozionale fosse stato pagato. Se è così, deve esserci della documentazione consultabile, se no chiedo, e ce lo chiediamo forse anche noi, quali siano le motivazioni per le quali il giornalista del TG2 è venuto a intervistare di persona il sindaco di San Martino.
Non avevano proprio niente da fare quelli del TG2, probabilmente, non sapevano più cosa inventarsi.
Sì, nella sua lettera, qua dice l'articolo, la consigliera non ne parla, però è evidente che il suo interessamento è legato anche al fatto che poco più di un mese prima della trasmissione il direttore della stessa testata di informazione, Gennaro San Giuliano, era stato a San Martino per presentare un suo libro dedicato all'ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, che comunque non c'entra un cazzo, però si gusto, vede comunque effettivamente è una persona a quanto pare affezionata a San Martino.
Ti do io lo spazio per presentare il libro a patto che mi fai un servizietto su Rai 2.
Chi lo sa come sia andata. La risposta fatalità del sindaco comunque è: un consigliere comunale dovrebbe essere propulsore di iniziative che mettono in luce le possibili potenzialità del territorio che rappresenta. Dovrebbe esserci maggiore considerazione quando ciò avviene senza l'esborso di un centesimo dei cittadini.
Non ha ancora smentito.
Probabilmente, dice, i consiglieri della minoranza non hanno a cuore lo sviluppo del proprio paese. La messa in onda del servizio è stata a titolo gratuito sulla base della discrezionalità del CG2.
Ah.
Quindi insomma smentisce il pagamento. Può essere appunto magari anche uno scambio di favori, non per forza del denaro, oppure può anche essere stato fatto così, però comunque fatti la consigliera, forse invece che rompere sul fatto è stato pagato o no, poteva semplicemente rompere sul discorso, che poi comunque ha tirato un minimo fuori, cioè quello dei cantieri del TAV, problemi del traffico, problemi di viabilità, problemi di respirabilità dell'aria.
Che rendono San Martino tutt'altro che un gioiello, mi pare.
Sì,
senza insomma, offendere i sanmartinesi,
insomma, sì, ma che, come tra l'altro insomma buona parte del territorio veronese, che insomma diciamo che tutte le ultime cose che si stanno facendo vanno in direzione contraria dell'oasi di pace. Ed è finita anche questa puntata.
Giunta al termine.
Siamo giunti al termine, quindi vi salutiamo.
Ciao.
Ciao. No, sperando che tutto prosegui. Non vi auguriamo buone feste, ma
no,
vi auguriamo di riascoltare Radio Stacchio, che riparte nei nuovi dislocati studios.
Dalle colline.
Un po' zoppicando, ma comunque in pompetta con la pettorina bella su,
fissata,
dopo tutti i vari goccini. E niente, come anche i prossimi programmi, teneteli ben presente che ce ne sono.
Tenete botta che arriva tutto.
Pian pianino tutto, riparte tutto. I nostri amici di Zitto Prego, di Ducalic Rock.
Siamo qua, siamo ragazzi, anche se ora siamo in pochi, siamo in tanti, non vi preoccupate. It was cold, I could see my breath. The light was blue and bare. Dancing upon the hooks. Everyone was hanging there. They moved so slow. They moved so slow. We got no reason to hurry. We're not going. I just got back from the meat house. They got our lovers hanging there. I took a look into the meat house. They packaged all our heroes there. I walked right down the line. Saw every process, every stage. All the cutting and the chopping. Everyone just fall apart. I got very near the end. Was I hungry or real? Real stiff. Every skinless face I saw, I'd seen somewhere, some of the time. I just got back from the meat house. They got our lovers hanging there. I took a look into the meat house. They packaged all our heroes there. From the meat house. I said I just got back from the meat house. They got our lovers hanging out. I don't like seeing old friends. It's never
I just got back from the meat house. They got all